E siamo live, benvenute tutti, anzi bentrovati tutti in questa nuova puntata di Pencrimini. Io sono Palla e siamo tornati. Seconda puntata della tragica storia della famiglia Neumeier, puntata che sarà incentrata, lo avete letto dal titolo, no? Su Benno, sulla sua premeditazione, lo butto lì, al ventesimo secondo, la buttiamo subito lì, sulla sua premeditazione, sui suoi depistaggi, sul suo personaggio squallido. Quindi ci butteremo un po' di merda sopra, in maniera gentile, però bisogna far capire perché c'è un grado di giudizio ancora che può sconvolgere tutto, ne parleremo. Ma prima di tutto volevo ringraziarvi, l'ho già fatto su YouTube perché se volete seguirci in video, cioè la live è su YouTube, ovviamente in maniera gratuita e la potete trovare anche dopo. Volevo ringraziarvi per questa settimana, ci avete ascoltato in tantissimi come sempre, ma soprattutto avete spaccato il codice sconto, il codice promozionale di Deepen su BookBeat, che anche questa settimana, e lo sarà per il prossimo mese, è il nostro sponsor di questa puntata, di questo caso e non solo. L'avete distrutto, siete stati tantissimi e vorrei raddoppiare, triplicare, quadruplicare i numeri perché c'è ancora margine di farne tantissimi. Quindi codice sconto Deepen, tutto minuscolo, su BookBeat, che è questa piattaforma da cui sto prendendo caso e da cui prenderò spunto per i prossimi due casi appunto sponsorizzati, e c'è tantissimo altro materiale. Io sto ascoltando tre audiolibri insieme, ho finito questa settimana Il maledentro di Benno Neumeier, che tra l'altro abbiamo fatto diventare il libro crime più scaricato su BookBeat questa settimana, quindi grazie davvero. E scaricatelo, è gratis, dovete soltanto inserire la carta di credito, ma fidatevi, è un sito assolutamente sicuro e nessuno vi ruba i dati e vi frega niente, quindi fatelo in assoluta sicurezza e usate il codice sconto Deepen, seguiteci su Instagram e qui su YouTube, iscrivetevi e grazie davvero di cuore. Tornando a noi, poi magari faremo qualche altro riferimento a BookBeat nel corso della puntata, tornando a noi, io settimana scorsa ho raccontato un po' i fatti di questo caso e questa settimana, come vi dicevo, ho ultimato l'ascolto di questo audiolibro, appunto, che si chiama Il male dentro. Audiolibro che, come ha scritto Serena giustamente, che ha divorato l'audiolibro e sono rimasta sconvolta da questo personaggio, ecco, ha generato in me gli stessi sentimenti. Innanzitutto l'ho divorato questo audiolibro. Io poi, diciamo, per scrivere le puntate, scrivere nella mia testa, perché sapete che non amo prendere appunti e non amo poi avere una scaletta troppo rigida, ho dovuto riascoltare dei pezzi, quindi in realtà le 9 ore complessive, io poi ascolto un po' più veloce, 1:03 mi sembra di velocità, che secondo me è la velocità perfetta. Ho riascoltato alcuni punti più volte e in palestra, in macchina, ovunque, no? Esattamente come un podcast che adoro, ma qua c'è una quantità di contenuto incredibilmente più ampia rispetto a un podcast anche banalmente come Deepen. L'ho divorato. Libro, secondo me, narrato benissimo, scritto benissimo, interessantissimo, un libro logico, finalmente, un libro crime logico, che mette a nudo questo personaggio su cui io, vi dico la verità, non volevo fare una live. Non volevo fare una puntata su Benno Neumeier, perché mi sembra di dargli modo di fomentare il suo narcisismo, il suo egocentrismo, la sua arroganza. No, qualcuno che gli dedica una puntata, lo stesso motivo per cui nella tanto amata o tanto odiata puntata chiamata 17 del caso Parkland, io decido in quella puntata di non citare mai Nicholas Cruz, ma di citare le vittime, no? Poi qualcuno ha adorato quella puntata, qualcuno ha odiato quella puntata, ma non è un grosso problema. Il punto fondamentale però è questo: ho pensato in questa settimana, faccio una puntata solo su Madè, è vero che il materiale, la sorella di Benno, è vero che il materiale è meno e sarebbe stata una puntata meno consueta, un po' più, diciamo, quasi filosofica da un certo punto di vista. E sicuramente faremo qualcosa su Madè in settimana, anche perché poi il weekend prossimo sarò via, sarò a Copenaghen, come regalo di compleanno, e quindi in settimana concluderemo questo caso con dei minuti, dei momenti che io vorrò dedicare a Madè Neumeier, la vera vittima, in un certo senso, di questo caso. Ma allo stesso tempo ho pensato, ed è il motivo per cui oggi siamo qui a parlare di Benno, non di Made, non di, del processo e basta, ho pensato che Benno non aveva mai preso l'ergastolo, ho pensato che un giorno in pretura si chiude, come dicevo nella scorsa puntata, con questa affermazione un po' strana, no, della conduttrice, adesso non mi ricordo il nome della conduttrice, ma mi interessa fino a un certo punto, dove dice, ci permettiamo di dire che un figlio che ammazza i genitori senza un movente chiaro, quantomeno non ha il dubbio che non sia sano di mente, questo adesso sto parafrasando, però se è quello, quantomeno ci deve venire il dubbio che sia sano di mente. Io ho pensato che un giorno in pretura, che come immaginate fa un po' più di ascolti di Deep in Crimini, lancia un messaggio molto pericoloso, a mio parere, nell'opinione pubblica. Cioè lancia un messaggio di questo tipo, ovvero i giudici decidono per l'ergastolo, con isolamento diurno per un anno, ma la linea difensiva di cui oggi parliamo, poi sapete quanto io adoro le linee difensive, no? Capire perché la difesa fa una cosa e ne dice un'altra, no? Le frasi, le non frasi. Ma la linea difensiva per cui Benno Neumayr è malato di mente, e come dice in una ringa bellissima che trovate su Un giorno in pretura, come dice l'avvocato di Benno, Benno il suo ergastolo ce l'ha in testa, è la sua malattia l'ergastolo vero, no? Non dateglielo un altro, dice, bellissima questa immagine, no? Se fosse vera sarebbe bella, però l'immagine è bella, è tragica ma è bella. E quindi io ho pensato che Benno non merita ulteriore attenzione rispetto a quella che ha già ricevuto, ne ha ricevuta fin troppa, certo poi Deep in Crimini sposta poco da quel punto di vista, ma ho pensato che è giusto che le persone sappiano, meno chi ascolta Deep in Crimini, che cosa ha fatto Benno, cosa non ha fatto, cosa ha pensato e come i suoi legali e in generale appunto tutta la sua strategia difensiva ha provato a far passare questo omicidio, che è un omicidio che io, mentre ascoltavo l'audiolibro, pensavo a un'esecuzione, a un agguato. L'agguato di solito è fuori casa, no? Io se penso a un agguato penso a un omicidio di stampo mafioso, no? Dove la vittima torna a casa e dei sicari lo aspettano, lo intercettano e lo fanno fuori. Invece la cosa spaventosa di questo caso, per quanto ne sappiamo, e poi approfondiamo anche questo aspetto, per quanto ne sappiamo avviene dentro casa, no? Il male dentro, interessante anche questo titolo dell'audiolibro. Il male dentro, perché il male è dentro casa, ma è anche il male dentro Benno. Benno Neumayr è un bambino strano, è un bambino timido, è un bambino perfezionista, è un bambino egocentrico ed egoriferito, è un bambino che ha qualche difficoltà nei rapporti sociali. Ora, io, come sapete, quest'anno non sto insegnando a scuola, ma ho insegnato per anni a scuola, e ho visto tantissimi ragazzi avere delle difficoltà sociali, cioè avere delle lacune, no? Nelle skill sociali, nella capacità di interagire con gli altri, che li portano a essere un po' strani, no? La percezione che danno è di stranezza. Sbagliano il tono della voce, fanno battute fuori luogo, si avvicinano troppo fisicamente o non si avvicinano affatto, sbagliano i tempi, no? Della socialità. Questa cosa, quando è molto lieve, è divertente, perché vedi questi adolescenti impacciati. Quando è grave, è molto dolorosa da vedere. Benno deve essere stato un ibrido tra queste due situazioni, perché non era un ragazzo così in difficoltà, ma allo stesso tempo aveva le sue difficoltà. A un certo punto, intorno ai 20 anni, lui esce da una relazione piuttosto importante. L'autore dell'audiolibro identifica, e io tenderei a essere d'accordo, chiaramente conoscendo parzialmente la storia di Benno, a identificare nella fine di una relazione piuttosto importante la vera ferita, il vero vulnus psicologico di Benno. Da lì nasce in Benno una frattura psicologica da cui non si riprenderà mai. Inizia un percorso di culto del proprio corpo, quindi una un'ossessione per la dieta, un'ossessione per il fitness, che lo porterà tra l'altro ad assumere tutta una serie di steroidi e sostanze anabolizzanti che gli faranno perdere i capelli, e qualcuno anche dice che gli aggraveranno questa situazione, o arriveranno appunto queste sostanze, l'abuso di queste sostanze a fargli perdere, diciamo, di vista il bene e il male, no? di farlo soccombere ancora di più dentro questa psicosi, dentro questa sua psiche così contorta. A questo punto Benno ha varie relazioni in generale. È un ragazzo che anche in famiglia notano, quindi parlo della mamma, parlo del papà, parlo di Madè, che notano che ha qualcosa che non va. Prima ancora di questa fine, di questa relazione, quando Madè e Benno sono degli adolescenti, voi dovete sapere che i Neumeier sono dei grandi viaggiatori, amano viaggiare, amano l'Asia, il sud-est asiatico. E durante una vacanza, forse a Bali, anzi quasi sicuro a Bali, quando Bali non era ancora quella che è oggi, a un certo punto Benno di notte aggredisce, faccio leggere perché non è che l'aggredisce fisicamente, però tenta di aggredire Madè, la sorella. Interviene Peter, il papà, e Benno si risveglia, dice lui, e afferma che durante il sonno lui non controlla le cose che fa, che non era cosciente durante questa aggressione. Un'altra volta avrebbe puntato un coltello a Madè. Una volta, invece, un'altra volta successiva, questa volta da adulto, avrebbe spintonato Madè contro un calorifero, e poi Madè è stata costretta ad andare in ospedale per medicarsi, in seguito a una discussione anche col padre. Quindi Benno ha questo carattere un po' esplosivo, dirà la mamma Laura in alcuni messaggi strazianti che Benno va tutto bene, basta che non lo si disturbi, basta che non lo si irriti, basta che lui non scatti, no? Quindi io mi immagino una famiglia che in casa si muove in punta di piedi, perché hanno questo ragazzo che torna dalla Germania, poi vi racconterò meglio l'episodio scatenante di questo ritorno a casa, questo ragazzo che tutti hanno paura a far innervosire, è focoso. Benno ha una serie di caratteristiche che i genitori conoscono fin troppo bene, che i familiari conoscono fin troppo bene. È, come vi dicevo prima, un narciso vero, si ama in maniera incredibile, non ha molta voglia di fare le cose, cioè probabilmente pensa che le cose gli siano dovute e che sia quasi un onore per gli altri essere affiancati da lui, no? Come tutti i narcisisti sono convinti di fare un piacere agli altri nel fare le cose. E sin da piccolo, ma piccolo si intende scuole elementari, Benno ha un rapporto complesso con la verità. Questo glielo dirà anche Madè in una, come vi dicevo settimana scorsa, in una conversazione che i due hanno, che io ho trovato devastante, perché Madè gli dice: tu da sempre hai un rapporto difficile con la verità, no? Voi pensate, io l'avevo già letto settimana scorsa, ma pensate alla forza di questa frase, cioè tu stai dicendo a tuo fratello: io di te non mi posso fidare, no? E che quindi gli sta dicendo, perché il sottotesto è questo, cioè tu sei mio fratello di sangue e quindi esiste un rapporto tra me e te che è indissolubile in un certo senso, ma io di te non mi fido, quindi qualsiasi cosa mi dici io non ci credo. Quindi la forza di questa affermazione. Ma si accorgono che mente sapendo di mentire ed è assolutamente in grado di mantenere il livello della bugia piuttosto alto e di non incastrarsi da solo. Dal mio punto di vista è interessante e assolutamente emblematica la dichiarazione che fa la preside della scuola per cui lavora Benno. Poi parliamo della sua esperienza lavorativa a scuola. A un certo punto la preside si accorge che Benno fa tante assenze, sono in un istituto privato, quindi diciamo che si è un po' più liberi sul no, famoso codice, adesso non so neanche se in Trentino c'è il codice da mandare, sia un po' più libero rispetto alla parte, all'apparato pubblico. Ebbene, no, di solito si assenta con due motivi. Il primo è che dice che deve andare in università a fare degli a dare degli esami e che poi avrebbe portato il certificato, no? Il problema è che Benno, quando lavora in quella scuola, non è assolutamente iscritto a nessuna università e di conseguenza non deve andare da nessuna a dare nessun esame. Quindi non si capisce esattamente dove mai porterà appunto questi certificati che attestano l'avvenuto svolgimento dell'esame. Ma la parte per me più forte da un certo punto di vista è quando a un certo punto manda un'email alla preside dicendo che la sua fidanzata tedesca si sarebbe suicidata e quindi lui non se la sente di andare a lavorare. La preside chiaramente gli dice, ma certo, ma si prenda tutto il tempo di cui ha bisogno, ma ci mancherebbe. Quando torna a scuola, lo convoca, le fa condoglianze, tutto quanto, lui ringrazia e lui mantiene questa bugia in continuazione. E vi dirò di più, una volta scomparsi i genitori, quando tutta Bolzano sta ancora cercando i genitori di Benno Neumayr e di Madeleine Neumayr, lui trova il tempo di andare a scuola, nonostante chiaramente fosse in malattia, per chiedere un appuntamento privato alla preside, che chiaramente gli chiede, ma mi ha fatto molto ridere la preside, che a processo dice, quando scopro, perché siamo al 5 di gennaio quando spariscono, quindi ci sono le pause natalizie, no, della scuola. Quando scopro che sono scomparsi i genitori del professor Neumayr, dice la preside, ho pensato, cazzo, ma sto ragazzo... magari non ha detto cazzo, scusate, non devo dire le parolacce. Dice, caspita, ma questo ragazzo quante cose deve sopportare nella vita? Gli è appena morta la fidanzata perché si è suicidata e adesso scompaiono i genitori. Caspita, che sfortuna! Ovviamente... nulla di tutto ciò segue questa storyline, no? E lui riesce a trovare il tempo di andare dalla preside e dire che cosa? Dice alla preside, guardi, i miei genitori sono scomparsi, chissà dove sono e tutto quanto. Se la polizia viene a parlare da lei, per favore non dica nulla sulla mia fidanzata, perché non voglio che venga fuori questa roba con la polizia. Cioè, voi pensate il livello di pianificazione, e non solo pianificazione, anche anticipazione del problema che scaturisce dalla menzogna. Perché è quello il punto fondamentale. Perché Benno non è soltanto uno che mente, è uno che mente coscientemente, ed è talmente cosciente di mentire che anticipa le obiezioni. Perché è evidente che lui dica, cazzo, ma se queste adesso vanno a... dalla preside a scuola a chiedere, no? Perché è ovvio che lo facciano. La preside, la prima cosa che gli dice, ragazzi, il ragazzo è sconvolto perché un mese fa si è suicidata la sua fidanzata. Questi poi controllano, fidanzata è viva e vegeta, non erano neanche fidanzati, tra l'altro, e qui c'è già un problema, perché viene fuori che è un mentitore. Cioè, se Bossetti era soprannominato il favola, ma qui siamo ben oltre il favola. La difesa di Benno Neumayr e Benno Neumayr giocano l'unico gioco possibile, ovvero il gioco dell'infermità mentale. Cioè dicono, Benno non può prendere l'ergastolo perché quando ha ucciso Peter Neumayr, su Laura facciamo un discorso a parte, ma quando ha ucciso Peter Neumayr non era in grado di intendere di volere. Perché, come vi raccontavo settimana scorsa, abbiamo chiuso con le confessioni, perché sono due confessioni, molto simili, una più singhiozzata, una un po' più tranquilla, di Benno. E partiamo proprio dalle confessioni. Confessione che in aula non verrà ripetuta, per chi ha visto Un giorno in pretura so di cosa sto a cosa faccio riferimento. Benno Neumayr viene arrestato il 28 febbraio. Il corpo di Laura, della mamma, Berselli, viene trovato il 6 febbraio. A questo punto Benno, che è già in prigione, non confessa immediatamente. Si prende qualche giorno, probabilmente c'è anche un consulto con i suoi avvocati, e poi confessa. Perché confessa? Perché quando estraggono il cadavere è chiaro a tutti che i segni intorno al collo della signora Laura non sono segni di annegamento, qualcuno, prima di annegarla, cioè prima di lanciarla nel fiume, l'ha uccisa. E quindi lui, la confessione che lui fa non è una confessione di pentimento, che è quello che invece poi gli avvocati provavano a dire, cioè lui, c'è un comunicato famoso dove lui, dove dice, gli avvocati dicono, gli avvocati di Benno, che il ragazzo dopo che la mamma è stata scoperta ha avuto questo crollo, si è ricordato tutto quanto e ha deciso di confessare. Non è vero, dal mio punto di vista ovviamente. Perché dico che non è vero? Perché lui fa un ragionamento assolutamente opportunista e dice, dato che dall'autopsia, dall'analisi, e già che sono in prigione, già pensano, perché c'erano comunque degli indizi piuttosto forti su Benno, già che sono in prigione, chiaramente adesso che vedono che è stata uccisa, questa è la prova regina. Quindi io confesso, perché comunque confessando rischio di prendere delle attenuanti o comunque di vedermi scontato qualcosa. Ma la sua confessione, a parte una confessione strana, adesso parliamo di quello che dice e come lo dice. Perché? Perché sicuramente, questo ve lo metto per certo, e chi ha ascoltato l'audiolibro su BookBeat sa benissimo di cosa sto parlando, e vi invito fortemente ad ascoltarlo in questa settimana. Vi metto per iscritto che quello che lui ha dichiarato di aver fatto il pomeriggio del 4 gennaio, cioè quando ha ucciso i suoi genitori, non è andata così. Perché lui cosa dice? Facciamo un passo indietro. Lui dice che quel pomeriggio stava correggendo i compiti, facendo qualche lavoro. A un certo punto c'è stato un mini screzio, piccolo screzio con il papà, con Peter, secondo motivi di soldi, secondo Benno. Però anche lì è molto vago, no? Soldi, responsabilità, no? Tutte cose che a un narcisista danno fastidio, ma ne parliamo, non so se oggi o mercoledì. A questo punto lui si sarebbe addormentato. Una volta addormentato accade l'imponderabile, sempre quando dorme, no? Strano, anche quando aveva attaccato Madè quando dormiva. Quando dorme, cazzo, è l'unico sonnambulo che ammazza le persone. Adesso io sono un esperto, ma noto questo pattern di... Cazzo, è meglio che non dorma a sto punto, se poi posto così. Ha fatto sta che... Adesso, ovviamente io prendo in giro questa cosa perché, essendo una cagata, non essendo vera, poi vi dico perché non è vera, mi permetto di farci dell'umorismo sopra, ma ovviamente stiamo parlando di una tragedia. Perché cosa succede, secondo lui? Lui dice, io stavo dormendo, mio padre rientra in camera per continuare il litigio, comportamento tra l'altro un po' strano, e che tutte le persone che conoscevano Peter dicevano, ma mai avrebbe fatto, anche perché è una persona molto tranquilla, molto calma, molto morigerata. Rientra in stanza, lo sveglia di soprassalto, a quel punto, e ricomincia il litigio. A quel punto lui non ci vede più e prende la prima corda d'arrampicata che trova, la stringe intorno al collo del papà e lo uccide. Ma lui non sa bene cosa sta facendo. A quel punto però rientra la mamma dopo qualche minuto, e per evitare che la mamma potesse vedere quello che aveva fatto, quasi Benno lo dice per fare un piacere alla mamma. Se voi andate a vedere la confessione, c'è il video, lo trovate ovunque, lui dice, no, perché non volevo far vedere alla mamma quello che era successo. Come dire, le ho quasi impedito la vista del cadavere del marito, no? Uccidendola. Pensa quanto sono gentile. Questa è un po' quasi, no, la confessione. A quel punto lui sarebbe uscito in bicicletta, con i cellulari dei genitori li avrebbe lanciati, sarebbe tornato, e poi avrebbe messo i cadaveri nella Volvo V70 di famiglia e li avrebbe poi appunto gettati nell'Adige. Problema fondamentale durante il processo, che tra l'altro agevola la difesa, perché la difesa da subito, e c'è anche lì un... perché voi dovete capire che gli avvocati, che sono meravigliosi sotto alcuni punti di vista, oppure sono, devo trovare un termine per evitare la querela da parte dell'associazione degli avvocati, va bene, hanno dei lati oscuri sotto altri, ecco, troviamo queste parafrasi. A un certo punto l'avvocato di Benno dice, dopo qualche udienza in cui si cerca di ricostruire i fatti, l'avvocato di Bannon dice: signori, è inutile che stiamo qua a ricostruire i fatti. C'è una confessione, lo sappiamo che è stato lui. Passiamo al punto fondamentale, dice l'avvocato della difesa. Cioè, dobbiamo capire se quando ha fatto quello che lui ha detto di aver fatto, e quindi è inutile capire che cosa ha fatto, se è in grado di intendere di volere. No. Perché no? Perché è proprio attraverso l'analisi e la comprensione di quello che ha fatto e di come lo ha fatto e di, in parte, perché lo ha fatto, che si capisce che cosa? Che c'è la premeditazione. E la premeditazione non è associabile a un raptus, passatemi questa parola, so che non esiste il rap, però a una mancanza di lucidità momentanea, no? La famosa, vi ricordate la Franzoni, il terzo caso di Deep in Crimini, no? Che le si era occluso il sistema, adesso mi ricordo com'era, stava bastrana. Cioè, perché? Perché a un certo punto fanno una perizia su Benno. Una perizia di parte. Quindi il giudice, la corte, stabilisce e ordina una perizia psichiatrica, forse, psicologica, non mi ricordo. Comunque una perizia mentale per stabilire se Benno è capace di intendere di volere. Benissimo. E arriva un risultato che io trovo poetico, trovo democristiano, ma quel democristiano bello, cioè quello che se non fosse un'altra gira sarebbe ironico, perché dicono nell'uccisione, nell'omicidio del papà, Benno non è in grado di intendere di volere, ma lo è in quello della mamma, che è avvenuto 20 minuti, mezzo, un'ora dopo. Perché dicono, cioè c'è una logica ovviamente, perché dicono questo? Perché avendo il papà svegliato il figlio e avendo continuato questo litigio, Benno ha avuto, adesso ve la sto semplificando al massimo, e poi ripeto, ascoltatevi l'audiolibro e lì c'è tutta la spiegazione molto più tecnica, io ve la sto rendendo digestibile e digeribile. Avendo fatto appunto questa, avendolo risvegliato e avendo continuato il litigio, Benno non è stato in grado di gestire tutte queste emozioni, proprio venendo da una fase di sonno, e avrebbe appunto messo fine al litigio in maniera letterale, cioè ponendo fine alla vita del papà. E quindi lì non è in grado di intendere di volere, ma dice la perizia, quando invece l'omicidio della mamma, l'omicidio della signora Laura, è invece lì sì che non è, non dico che è premeditato, ma è pianificato, perché appunto doveva impedire, no? Chiaramente la mamma avrebbe detto: che cazzo hai fatto, ti porto a... quindi avrebbe dovuto impedirlo. Quindi notate questa roba che io ripeto trovo poetica, cioè nell'omicidio delle 4:30 non è in grado di intendere di volere, nell'omicidio delle 6:20 è in grado di intendere e di volere. Ora la parte civile, quindi gli avvocati di Madè, dicono una cosa meravigliosa, giustissima, dicono: signori, ma questa perizia, che è proprio ha un problema di fondo, perché? Perché parte da un presupposto sbagliato, cioè parte dal presupposto che il racconto che Benno fa di quel pomeriggio sia vero. Ma non è vero. Perché non è vero? Perché dall'analisi del computer, dell'iPad e dei tabulati di Benno, Benno quel pomeriggio non ha dormito, perché ha guardato Netflix, perché ha fatto ha seguito un corso sul sito della regione. Fatto sta che il suo computer è stato sempre, più o meno sempre, comunque con degli intervalli che non gli avrebbero permesso di dormire, di uccidere, di pulire e compagnia, e quindi lui non ha mai dormito. Questo per dirvi che cosa? Che anche la confessione che Benno fa non è una confessione sincera di chi si è pentito. E se guardate un giorno in pretura, mai sentirete una volta che Benno dice: mi dispiace per quello che ho fatto, sono pentito. Benno, un giorno in pretura, è scocciato dal fatto innanzitutto di essere lì, dalle domande che gli fanno pretestuose, perché gli vogliono far dire delle cose di cui lui non vuole parlare. Ok? La confessione che lui fa, le confessioni che lui fa, sono delle confessioni, magari anche in un certo modo studiate con i suoi avvocati, ma sono delle confessioni che gli servono unicamente per tenersi aperta la porta dell'infermità o della seminfermità mentale, dell'incapacità di intendere di volere. Non sono delle confessioni vere, anche perché Peter viene da una ricostruzione che è stata fatta successivamente viene aggredito alle spalle. Quindi non durante il litigio, perché Peter, se alle spalle è perché verosimilmente stava uscendo, o era già uscito dalla stanza, era in corridoio, o era in salotto, o era comunque in un altro luogo della casa. Quindi Ben non lo ha inseguito, se proprio vogliamo credere a questa cosa. Io credo a tutt'altro. Credo che il mattino del 4, Ben Neumeier sapesse già che il pomeriggio avrebbe ucciso i suoi genitori. E quando alle 12.50 scrive alla fidanzata, alla ragazza che doveva vedere quella sera, questa sera avrò la macchina, cosa che non era mai successa, e infatti la sera lei lo deve chiamare per spiegargli dove andare a Ora, che è questo paesino a 20 minuti, mezz'ora da Bolzano, perché lui ci era andato soltanto in pullman, perché i suoi genitori non gli permettevano di utilizzare la macchina. Lui già lì sa che avrebbe ucciso i genitori, perché altrimenti non esiste al mondo una spiegazione per quel messaggio. Non esiste, non è che, no, cioè, non esiste, perché il doppione della chiave, se uno dice, ah, il doppione della chiave era nella stanza da letto dei genitori Neumeier, sotto una, praticamente sotto il parquet, c'era una cosettina, insomma, nel nome, una robina che si alza e sotto c'è il doppione della chiave, perché non volevano che Benno prendesse la macchina. E se lui alle 12.50 dice, stasera avrò la macchina, con i genitori ancora vivi, perché i genitori utilizzano il cellulare fino al pomeriggio, la signora persegue fino a dopo le 6 di sera, è impossibile che lui potesse sapere che quella sera aveva la macchina. E quindi è senza dubbio un omicidio premeditato dal mio punto di vista, e quindi non può essere un omicidio premeditato se lui non è in grado di intendere di volere. Ma per me non solo quello, perché anche quello che fa dopo. Perché? Perché evidentemente l'appuntamento serale era assolutamente funzionale a crearsi un alibi, per esempio. Non solo, perché da quella sera a casa della fidanzata si porta anche tutta una serie di vestiti che le fa lavare. Quando lui torna la mattina, cos'è che gli rovina i piani? Perché lui ha tutta una serie di pianificazioni abbastanza precise su pulire l'acqua ossigenata, depistare e tutto quanto preciso. Cosa lo manda fuori, no, dalla sua scaletta? Madè. Perché Madè si accorge, secondo me, lui non ha pensato che sua sorella si sarebbe preoccupata così presto. Infatti lui al telefono dice, ma no, ma guarda, Madè, non preoccuparti. Mentre Madè dice, io sapevo subito quando non mi hanno risposto, alle 10:30, quando sono tornata dalla corsa e mia mamma non mi aveva ancora risposto, ho pensato subito, li ha uccisi. Quindi Madè, che chiama subito la zia e dice, vai a vedere cosa è successo perché c'è qualcosa che non va, fa partire, diciamo, tutta la catena poi dei soccorsi, delle ricerche, della polizia, della zia e compagnia, un po' prima rispetto a quanto Benno aveva immaginato. E quindi di conseguenza il suo distruggere tutte le tracce è un po' più lento, ma comunque abbastanza funzionale, perché in casa lui riesce a passare poi il perossido e quindi non si trovano tracce, meno non dappertutto. Però a quel punto cosa succede? Che dovendolo fare con la fidanzata, testimone, io sono convinto innocente, cioè testimone che non capisce cosa sta succedendo, no? Che vede questo personaggio già un po' strano di suo comportarsi in maniera un po' strana, e quindi io tenderei a giustificarla, Jasmine. Detto questo, lui comunque riesce a depistare. Tra l'altro dice sempre a tutti, non capisco, a un certo punto dice a Madè, ma questo lo ripeterà a tutti, non capisco perché tutti si siano fissati col fiume, secondo me si sono persi in montagna. Cioè lui vuole orientare sul Renon, sul monte Renon, le ricerche, perché sa che lì ovviamente non ci sono e avrebbero perso tempo. E attenzione che, e questo secondo me Madè lo spiega benissimo in uno dei due comunicati stampa che rilascia, quando viene arrestato Benno, quindi siamo a fine gennaio, mesetto dopo, meno di un mese dopo la sparizione dei genitori, siamo di fronte a un processo assolutamente indiziario. Io, a parte l'Ogli nel caso di Roberta Ragusa, non mi viene in mente un'altra situazione in cui un condannato in via definitiva con solo con la sparizione di un cadavere. perché quando sparisce un cadavere è molto difficile arrivare a una condanna, non essendoci effettivamente un cadavere. Quindi Benno poteva, con l'idea di allungare molto le ricerche, poteva anche essere che questi cadaveri non venissero mai fuori. E a quel punto, come dice giustamente Madè, quando Benno confessa, lei rilascia questo comunicato attraverso i suoi avvocati, dice una cosa favolosa, dice: a me non cambia nulla, perché già lo sapevo. Quindi, già. Poi Madè è lapidaria, anche se lo guardate in un giorno in pretura, lei, cazzo, è uno statement dopo l'altro, cioè non è una che non potrebbe avere un podcast, che le sue puntate dovrebbero 3 minuti, insomma, adesso ci ascolti, facciamo una puntata insieme, nel senso che, cioè, è un martello, mentre non si perde in no? fatti. Dice: io non mi cambia niente, lo sapevo già, sono solo contenta che siamo passati da un processo indiziario a un accertamento, no? Sostanzialmente a una formalità, che non diventa più formalità appunto perché c'è questa strategia difensiva interessante sulla incapacità di intendere e di volere, coadiuvata da questa perizia che però dice: però attenzione, Benno non era in grado di intendere e di volere quando ha ucciso Peter, e quindi cosa vogliamo dare, un ergastolo a chi non è in grado di intendere e di volere? Quindi c'è questo problema. Ma dal mio punto di vista, come vi dicevo prima, la capacità di intendere e di volere di Benno è assoluta. È assoluta. Cos'è che non è chiaro agli autori di Un giorno in pretura in primis? Il movente. Non è che non è chiaro, cioè non è che sono stupidi ovviamente, è che è il movente il problema vero. Perché è il movente che è al di là della capacità di intendere e di volere, in un certo senso. Perché? I genitori trattano Benno come un coglione, in un certo senso. Aggiungo io, nota a margine, ha ragione. Cioè, vedono un ragazzo in difficoltà, cercano di aiutarlo, probabilmente sbagliano anche il modo in cui lo aiutano, ma voglio dire, ci può anche stare, no? Ok. Quando lui torna, allora, capitolo Germania, questa live durerà altre 7 ore, adesso si blocca la videocamera, un casino. Allora, capitolo Germania, lui a luglio, lui che è un manipolatore, no? Come manipola la preside dicendogli che si è suicidata la fidanzata, come manipola, come tenta di manipolare i genitori, come tenta di manipolare Madè, come tenta di manipolare tutte le persone che ha intorno, tenta di manipolare anche la fidanzata con cui convive, fidanzata che tra l'altro lavora, paga tutte le bollette, lui è a casa a farsi frullati e a fare video su YouTube, ma vabbè. A un certo punto c'è la famosa, diciamo, il famoso momento in cui lui evidentemente decide che vuole staccare, come i grandi manipolatori delle relazioni tossiche, cioè vuole isolare, in questo caso la donna, da tutti i suoi affetti, da tutti i suoi amici. E quindi in scena, in casa, una situazione per cui degli amici della sua fidanzata sono venuti a casa, l'hanno picchiato. Lei chiaramente si sente questa roba, ha paura, ma chiama immediatamente l'amico che secondo Benno lo avrebbe picchiato, dice: guarda, io sono a lavoro, proprio non cioè no. E lei capisce che è una bennata, cioè è una roba che non sta in, e chiama la mamma di Benno, che gli dice: chiama la polizia. Lei poi lì fa un colpo di genio, classico istinto femminile, questo sesto senso che hanno solo le donne. Cioè lei parcheggia la macchina in divieto di sosta, sale, trova Benno con queste ferite autoinflitte, con del sangue iniettato per simulare delle chimosi, con un coltello in mano, in preda a una crisi psicotica, vero o falsa che sia, non abbiamo chiaramente gli elementi per dirlo. Lei lo calma inizialmente, poi dice: devo andare a spostare la macchina, perché guarda, l'ho lasciata lì fuori, mi metto la moto in casino. Scende, chiama la polizia, che arriva e lo porta via. Lui resterà effettivamente in un centro di salute mentale per 24 ore, gli fanno una serie di valutazioni, lo ritengono in grado di intendere e di volere in generale, cioè non lo ritengono un caso, ma gli consigliano un percorso psicologico. Tornati a Bolzano, perché da lì tornerà a vivere con i genitori, tornato a Bolzano, ecco, sarà difficile fargli intraprendere questo percorso psicologico, che non riprenderà mai. Ma come dice Fabio, in chat, giustamente, i genitori di Benno hanno già paura di lui. La mamma di Benno dice, non è facile, queste sono delle intercettazioni, dei messaggi che manda a amiche, a Madè, alla sorella, fa, abbiamo nascosto tutti i coltelli. Dice, voi pensate dei genitori che vivono in casa con un figlio che ha dei problemi psicologici in quel momento? Sicuramente, perché nessuno nega che Benno Neumayer fosse dritto come il venerdì. So che metafora è. Però che fosse a posto al 100%. Sicuramente aveva delle turbe mentali. Sicuramente. Ma la mamma che dice, abbiamo nascosto tutti i coltelli, ma dice, aggiunge, certo, in giro ci sono ancora forbici così, se vuole farci del male può farci del male. Genitori che quando vanno a letto si chiudono a chiave dentro perché hanno paura che di notte possa succedere qualcosa. Genitori che dicono a degli amici lo abbiamo perso un figlio, non riusciamo più a riprenderlo. E probabilmente attuano una strategia che ritengono efficace, poi si è rivelata in un certo senso tragica, perché cercano di responsabilizzarlo. Cioè vedono questo ragazzo egocentrico, presuntuoso, arrogante, e cercano di responsabilizzarlo. Allora gli dicono, devi darci il 350 euro al mese tutti i mesi per l'affitto, devi trovarti un lavoro, devi far questo, guarda tua sorella. Ecco, è il rapporto, poi ne parliamo nella puntata di Madè, è il rapporto con Madè, no? Perché i genitori trattano Madè come lui vorrebbe che trattassero lui. E però, amico mio, trattano Madè in quel modo perché Madè evidentemente ha fatto delle cose nella vita tali per cui i genitori si sentono, hanno il piacere di trattarlo in un certo modo. Non è che è gratis. L'amore dei genitori è gratis, ma la stima dei genitori non è gratis. Questo vale per tutti. La stima che si hanno di una persona non è gratuita, la si guadagna con le azioni, meno con le parole. Questo vale in ogni cosa. Io non tendo a non giudicare tantissimo una persona da quello che dice più da quello che fa, ok? Questo vale un po' per tutti, e sono le azioni che ti portano ad avere stima di una persona più che le parole. Il problema è che Benno Neumayer ha una condizione psicologica che è labile, senza dubbio, ma che non è così grave da giustificare che cosa? Da giustificare un TSO, un trattamento sanitario obbligatorio, che vedevo che qualcuno scriveva avrebbero dovuto dargli un TSO. Sì, avrebbero dovuto, ma non è così grave, perché è in grado di intendere di volere. Qui si è spenta la telecamera, ma andiamo avanti. Ok? È in grado di intendere di volere, soltanto che ha ogni tanto questi momenti molto difficili. Ne ha un altro, tornato a Bolzano, dove a un certo punto lui comunica alla famiglia che sarebbe tornato in Germania perché doveva fare pace, doveva riappacificarsi con la sua ex. I genitori glielo impediscono, lui impazzisce, inizia a urlare, fa casino, i vicini chiamano la polizia, perché lui non è in grado di accettare il rifiuto. Questo è il punto fondamentale, il movente fondamentale. Benno Neumayer non è in grado di assorbire, di metabolizzare, di introiettare il rifiuto, il no categorico. E i genitori sono l'incarnazione, la personificazione, l'idea del rifiuto che ha, dell'imposizione di una forza sopra di lui. Lui che è l'emblema del narcisismo, e quindi che sopra di lui non c'è niente, perché lui è la cima della montagna, e quindi tutto è sotto di lui, essendo la cima, il no, il rifiuto lo devasta, ma non lo devasta deprimendolo, come succede a tante persone, cioè il no ti deprime. Lui invece viene, si infuria, lui si arrabbia, si perde il controllo. E io voglio chiudere questa puntata in questo modo, dicendo che la perdita di controllo non è un attenuante, è un aggravante, dal mio punto di vista. Non dal punto di vista della legge, ovviamente, ma dal mio punto di vista. A me non me ne frega niente che lui avesse problemi psicologici. Quanti milioni di persone hanno problemi psicologici? Me frega nulla. Io valuto le azioni che lui fa. E ha fatto. Le azioni che lui ha fatto sono di una persona che, magari inconsciamente, ha deciso che i suoi genitori dovevano essere eliminati, perché evidentemente rappresentavano per lui non solo un problema, ma il problema, cioè l'impedimento alla sua realizzazione, l'ostacolo tra lui e la realizzazione del sé, erano i suoi genitori. Evidentemente, questo è il movente chiaro, no? che poi un giorno in pretura non vede, ma è un movente chiaro. Ed è talmente chiaro, dal mio punto di vista, che lui vuole eliminare dalla faccia della terra i suoi genitori e ereditarne non soltanto gli aspetti materiali, che lui, qualche giorno dopo la sparizione dei suoi genitori, va in centro a Bolzano, nella casa che i suoi genitori affittano in centro a Bolzano. In quella casa, tra l'altro, c'è uno psichiatra, che la madre tra l'altro ha sentito proprio per Benno. E lui si presenta, senza ovviamente annunciarsi, e dice: visto che i miei genitori non si trovano, sono scomparsi, può parlare direttamente con me per quanto riguarda la riscossione dell'affitto e tutto il resto. Cioè Benno si vuole, cioè vuole prendere il posto del padre, no? Metaforicamente e non all'interno della famiglia. Vuole eliminare il rifiuto. E quindi è questo il movente fondamentale. Cioè un uomo, perché a 30 anni si è un uomo, e Benno all'epoca aveva 30 anni, che nella sua testa è il massimo possibile per se stesso, per le donne, per la sua famiglia, per il tutto, che non fa nulla, tra l'altro, per giustificare questo hype che si crea da solo, che vede nell'autorità genitoriale il limite da valicare, lo valica, pianifica, esegue e toglie di mezzo l'impedimento. Il problema è che non fa i conti con che cosa? Col fatto che sua sorella è un pianeta avanti a lui. Sua sorella, io credo, e lo dirò poi nella puntata che dedicheremo a Madè, io credo che Madè dentro abbia come la sensazione e possa fare l'errore di dire: avrei dovuto impedirlo, avrei potuto o dovuto impedirlo. Ecco, questo è un errore che io penso che Madè possa fare, che non deve fare ovviamente. E quindi io voglio dire che questo è un ergastolo sacrosanto, perché una persona che pianifica, esegue e depista, per quanto mi riguarda, una persona che, se non, passatemi il termine, punita e successivamente reintegrata, perché io, come sapete, sono per la reintegrazione del soggetto in prigione, né? Per me non è una punizione, fine, non è una punizione per la punizione, cioè dentro chiudiamo la chiave, togliamo e lo lasciamo morire dentro, ma se non punito in maniera adeguata, cioè secondo me è un rischio enorme che lui fuori metta in atto dei comportamenti simili con altre persone, perché qual è la sua personalità? E quindi è giusto, dal mio punto di vista, affiancare per Benno Neumayr alla punizione una cura, perché sicuramente è una persona malata, ma quello che ha fatto, dal mio punto di vista, è sopra il grado di malattia che aveva all'epoca. Io vi saluto e vi ringrazio, resto ancora qualche minuto su YouTube e ci vediamo, direi, mercoledì su Deep in Crimini, anche perché poi domenica non ci sarà la puntata. Io vi saluto e vi ringrazio e vi do appuntamento a prestissimo. Ciao a tutti.